Lodato e ringraziato sia il Signore. Il Signore non passa accanto a coloro che lo invocano. Egli è fedele. Anche questa sera salutiamo ciascuno di voi nel prezioso nome di Gesù Cristo. E siamo felici che siate venuti da ogni parte. Salutiamo anche tutti coloro che si sono uniti a noi online tramite internet ed auguriamo a tutti voi le ricche benedizioni di Dio. Insieme vogliamo cantare delle lodi al Signore e cantiamo da questo piccolo innario l'inno numero 9, Beata Speranza, Gesù è mio.
È questo vero? Amen. Egli è tutto in tutti. E a Lui solo noi diamo la gloria e l'adorazione. Ora vogliamo cantare l'inno numero 18 da questo piccolo innario. Bisogno o dite sempre. Inno numero 18.
Thank you.
cantiamo ancora un coro. Alla fine di questo innario ci sono dei cori. Coro numero 6.
Durchflute mein Herz, durchflute mein Herz. Durchflute mein Herz.
Cantico numero 5. Noi diamo tutta la gloria a Gesù. Cantiamo ancora Degno sei tu. Non so quale sia il numero.
No.
Grazie. Lodato e ringraziato sia il Signore. Sì, non possiamo dare abbastanza onore al Signore per il suo grande amore che ci ha concesso, per la sua grazia infinita. Anche oggi è un giorno di grazia, un giorno che il Signore ha fatto per benedirci. Che possiamo nell'interiore essere in armonia con la parola, che possiamo essere in preghiera, che possiamo sostenere il predicatore e dire: Signore, parlami, mostrami la tua via, mostrami la tua volontà e ripara ogni cosa secondo la tua promessa. Ora leggeremo una parola di introduzione dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, dal verso 25. Matteo, capitolo 11, dal verso 25. E poi il fratello Smith pregherà con noi. E dopo la preghiera chiedo al fratello Jean-Claude di venire qui davanti con le sorelle e i fratelli e cantare il cantico Maranata. Ci alziamo in piedi mentre leggiamo la parola di Dio. Matteo, capitolo 11, dal verso 25. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Amen. Benedetto Signore, prezioso Signore, lode e ringraziamento siano a Te, che possiamo guardare a Te, il vero e unico Dio, sapendo che Tu hai preso ogni peso su di Te, con umiltà e mansuetudine. Signore, per favore, facci grazia. Tutti coloro che sono qui e tutti coloro che sono collegati e tutti quelli che vedranno e ascolteranno dopo, fa grazia che la Tua parola possa scorrere, la fonte della vita. In Te è la pienezza. Oh, Signore, noi Ti chiediamo, per favore, ungi tutti coloro che ascoltano, ungi anche le labbra attraverso le quali Tu parlerai. Noi confidiamo in Te, e Tu, Signore, sei colui che finora non ha mai abbandonato alcuno, ma sei stato sempre là dove c'è stato bisogno della Tua risposta. Tu hai sempre steso il Tuo braccio e hai toccato ognuno. Così, per favore, toccaci stasera. Tutti coloro che ascoltano, che possiamo lodare Te, l'unico vero Dio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Cantiamo insieme "Questo è il giorno". Fratelli e sorelle, per favore, venite ora e cantate questo coro. Il coro lo possiamo certamente cantare tutti. È conosciuto in tutte le lingue.
Alleluia.
Nous t'adorons.
Signore Dio Onnipotente, sia la tua presenza qui stasera. Noi crediamo che tu terminerai la tua opera di redenzione, proprio come hai terminato la tua opera di creazione. Caro Signore, parla e muoviti in mezzo a noi, salva e guarisci, rivelati in modo speciale, benedici insieme a noi coloro che sono uniti online, benedici tutti i traduttori, benedici in ogni popolo, lingua e nazione. Noi ti ringraziamo anche per questo luogo, per l'opportunità di poterci ancora radunare insieme. Caro Signore, a te noi diciamo grazie per ogni cosa e ti chiediamo di essere con noi nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. È realmente una grande grazia che possiamo radunarci insieme da vicino e da lontano per ascoltare la parola di Dio. Ed è anche una grazia che in tutto il mondo possono ascoltare e vedere. E il messaggio divino raggiunge le estremità della terra per mezzo della sua grazia. Anch'io vorrei dare il benvenuto a ciascuno di voi, dall'ovest all'est, da tutta l'Europa, da tutti i nostri paesi vicini, siate benvenuti. Poi specialmente i nostri amici dalla Romania. Quanti sono qui dalla Romania? Per favore alzatevi in piedi. Chi è qui dalla Romania? Dio vi benedica in modo speciale. Possa il Signore essere con tutti in Romania. I nostri fratelli hanno avuto l'opportunità a Bucarest di avere un programma televisivo e questo programma ha avuto un eco così grande che noi tutti siamo sopraffatti. Dio ha fatto molta grazia al riguardo. Mezzo milione di persone hanno già guardato questo programma e arrivano sempre delle telefonate e gli opuscoli vengono ordinati e sono stato pure invitato a predicare il Vangelo a Bucarest e a parlare a tutta la nazione. Noi auguriamo ai nostri cari fratelli e alle sorelle in Romania e anche in tutte le altre nazioni, auguriamo loro le ricche benedizioni di Dio. Oggi abbiamo visite dall'Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, visite dalla Moldavia, dall'Angola. Dov'è il fratello dell'Angola? Dov'è il fratello? Dio ti benedica. Sì. Fratello Helmut Miskis, c'è un fratello dell'Angola. Dio ti benedica. Poi i nostri fratelli del Congo. E chi altri abbiamo? Dalla Bulgaria, dal Benin. Chi è qui dal Benin? Il nostro fratello dal Benin. Dio ti benedica in mezzo a noi. Poi abbiamo fratelli dagli Stati Uniti, dalla Virginia, fratelli da Londra, dal Canada. Poi abbiamo saluti dalla Nuova Zelanda, saluti da Göteborg, saluti da Ashdod. C'è una riunione carismatica qui in lingua russa. Ci hanno mandato i saluti e sono stato invitato per il 6 maggio per predicare ad Ashdod, proprio nel periodo in cui saremo in Israele, per portare il messaggio là. È una riunione internazionale, principalmente in lingua russa. E poi abbiamo saluti dal fratello Grazian, saluti da Città del Capo, dal fratello Bruce, saluti dalla Finlandia, il fratello Olveti e gli altri ci salutano. Poi abbiamo saluti dal fratello John da Bucarest. Poi abbiamo ancora saluti dal fratello Wallström, egli ci manda i saluti. Il fratello Kupfer manda pure i saluti. Purtroppo il fratello e la sorella Kupfer non hanno potuto essere qui oggi. Poi abbiamo saluti da Edmonton, Canada, saluti da Montreal. Anche il fratello Graf manda i saluti. In questo momento egli è in Sud America. E ai nostri fratelli del Sud America diamo il benvenuto in modo speciale. Ha telefonato il fratello Joseph da Kinshasa, il fratello Teo. Tutti i fratelli hanno telefonato, tutti mandano i saluti e noi siamo uniti con tutti loro. È così bello che Dio ha dato questa opportunità e che possiamo usare ciò e portare il messaggio che noi crediamo prima che giunga la fine. È realmente scritto in Matteo 24, verso 14. Il Vangelo del Regno di Dio sarà predicato a tutte le nazioni in testimonianza e poi verrà la fine. Così è scritto. E poi verrà la fine. Il tempo della grazia ha avuto un inizio e il tempo della grazia avrà una fine. E l'ultima chiamata va avanti adesso. Poi abbiamo qui la lettera circolare. Vi abbiamo scritto un breve rapporto del 2 aprile e dei 49 anni che sono passati in realtà molto velocemente. Gli anni vengono e vanno, ma la parola del Signore che noi portiamo rimane per sempre. E la parola è il seme divino che viene seminato. In merito all'ultimo viaggio non c'è molto da dire. La cosa più gloriosa è stata nelle Filippine, dove dei predicatori della Trinità erano così toccati dalla parola di Dio che hanno dovuto confessare: quest'uomo non ha predicato altro che la parola di Dio e noi ci sottometteremo ad essa. E Dio volendo, 15 di loro, 15 predicatori, saranno battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Poi noi ringraziamo Dio per tutto ciò che Egli ha già fatto, quello che Egli fa attualmente e ciò che ancora farà. Vorrei anche salutare specialmente tutti i fratelli nel ministero, in ogni lingua. Vorrei darvi il benvenuto. Sebbene non ho menzionato tutti per nome, è così meraviglioso che Dio ha condotto in tale maniera, anche in merito alle traduzioni, che le lingue principali sono rappresentate. E il fratello Smith mi ha dato pure i saluti dai fratelli dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Bielorussia. È così meraviglioso e potente ciò che Dio fa nel nostro tempo, che specialmente abbiamo la possibilità di portare la preziosa, vera, eterna parola di Dio senza alcuna interpretazione, chiara come il cristallo. Possiamo predicarla. E come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, ogni cosa è basata sulla rivelazione. Nessuno conosce il Figlio, nessuno conosce chi è il Padre. Con la bocca possono essere dette molte cose, ma soltanto tramite rivelazione, ci viene dato. E dunque siamo così riconoscenti. Ed anche in questo fine settimana ci occuperemo di ciò che è accaduto il Venerdì Santo, cos'è accaduto a Pasqua, a Pentecoste, cos'è collegato direttamente con la riconciliazione, con il perdono, con la salvezza, con la vita eterna che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. E noi tutti sappiamo che nell'Antico Testamento Dio ha prefigurato ogni cosa, già nel tempo della grazia con Abramo. Con Abramo inizia il piano di salvezza nell'Antico Testamento. Genesi capitolo 12, Dio fece l'inizio. Egli fece la prima promessa ad Abramo. E poi sono seguiti tutti gli altri capitoli con la promessa che Isacco sarebbe nato e che egli sarebbe stato l'erede di ogni cosa e che Dio lo avrebbe benedetto. E poi, secondo la fede, venne l'adempimento di ciò che Dio gli aveva promesso. E poi venne la prova di essere ubbidiente. Prendi tuo figlio, prendi il tuo unico figlio che tu ami e sacrificamelo sul monte che io ti mostrerò. Ed era il monte Moria. E poi troviamo che Salomone edificò il Tempio su questo monte Moria. E quando andremo a Gerusalemme, il monte Moria è ancora oggi il monte del Tempio. Così Dio, sin dal principio, ha piazzato in ordine le cose naturali e le ha confermate divinamente. Tutto l'Antico Testamento parla naturalmente di ciò che avrebbe avuto luogo nel Nuovo Patto. Anche riguardo a questo, noi ce ne siamo occupati e ne abbiamo parlato nelle tre speciali riunioni nel sud della Germania ed anche a Salisburgo ed a Zurigo. Come Dio ha dato le istruzioni in Esodo capitolo 12. E questo è accaduto dopo che il Signore si era manifestato nel cespuglio ardente ed aveva parlato a Mosè, incaricandolo, mandandolo. Ma la manifestazione di Dio non era ancora sufficiente per avere l'esodo. Prima il sangue doveva essere sparso, l'espiazione, la riconciliazione doveva avvenire. Dio non li ha condotti sopra il peccato, no, ci doveva essere prima un'espiazione. E prima che il Signore potesse vestire Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, e in primo luogo due agnelli dovevano dare la vita affinché il Signore potesse avere delle pelli e così vestire Adamo ed Eva. Loro erano soltanto delle cinture di foglie di fico e questo non era sufficiente perché il peccato originale accadde nella carne e perciò doveva essere offerto un sacrificio. Ed anche questo lasciate che sia detto chiaramente qui, perché nel regno animale, l'animale più astuto che esisteva, questo animale causò il danno nel giardino dell'Eden. Il serpente era più astuto di ogni altro animale, sì. E poi l'agnello, che era l'animale più mansueto, cosa può fare un agnello? Un agnello rimane muto anche mentre viene tosato. Lì l'animale più astuto che causò la caduta, il peccato, e qui l'agnello. L'animale più mansueto doveva essere portato come sacrificio per riparare di nuovo il danno. Figura dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E poi leggeremo questo verso in Esodo, capitolo 12. Dunque, non soltanto che Dio si era rivelato ed aveva parlato a Mosè e lo aveva mandato, ed egli proferì 10 volte il comando: lascia andare il mio figliolo, lascia andare il mio popolo. E il cuore del faraone fu indurito affinché non fosse il faraone a ricevere la gloria. Se egli avesse detto sì, ora potete andare. No! Avvenne perché il sangue dell'agnello fu sparso, perché il sangue fu applicato sugli stipiti. E il Signore disse: quando vedrò il sangue, passerò oltre. Esodo, nel capitolo 12 è scritto, ed è così glorioso, come il piano di salvezza ha preso il suo corso. Io leggo ora in Esodo, capitolo 12, verso 3. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ogni uomo prenda per se stesso un agnello secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. E potremmo continuare a leggere fino al verso 13. E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Prima di quello c'era stato sempre il comando, e specialmente il comando qui nel capitolo 10 e anche nel capitolo 8. Lascia andare il mio figliolo, lascialo andare. Ed anche nel capitolo 4, verso 22, Esodo, capitolo 4, verso 22. E tu dirai al Faraone, così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Perciò io ti dico, lascia andare il mio figlio affinché mi serva. Questo era il comando. Ma lasciate che lo diciamo ancora una volta. Persino dopo che era stato ripetuto 10 volte il comando, Dio induriva il cuore del Faraone affinché non fosse un uomo a ricevere la gloria, ma che Dio ricevesse la gloria. Ed anche il pensiero in merito alla redenzione per mezzo del sangue, sin dal principio, è chiaro nella parola di Dio, confermato in modo molto chiaro. Si potrebbero leggere molte scritture, anche in riferimento a Giovanni capitolo 19, verso 36. Noi abbiamo qui, in Esodo capitolo 12, abbiamo un verso potente, il verso 46. Esodo capitolo 12, verso 46. L'agnello si mangerà in una sola casa. Non porterete nulla della sua carne fuori di casa e non ne spezzerete alcun osso. E poi Giovanni 19, verso 36. I soldati romani hanno spezzato le ossa ai prigionieri, a quello di destra e a quello a sinistra, ma non fu loro permesso di spezzarle al nostro Signore, perché era già stata data una profezia: nessun osso gli sarà spezzato. È proprio così glorioso in che maniera Dio ha nascosto le cose per rivelarle in seguito. Poi vengono tutte le leggi e le ordinanze, l'offerta della farina e così via. E poi viene la raccolta, le primizie. Poi le primizie venivano agitate, i covoni venivano agitati. E poi viene il pane. E questo testimonia che non viene soltanto il grano, ma anche la farina, in modo da fare il pane. Così la Chiesa è formata da un solo corpo. Non sono singoli chicchi di grano separati, no. Per mezzo di uno spirito noi tutti siamo battezzati in un corpo. E poi siamo di un solo cuore e di una sola anima. E poi sentiamo l'unità tra di noi. E poi viene il grande giorno della riconciliazione col suono della tromba. E tutti coloro che erano schiavi, tutti coloro che erano sotto schiavitù, potevano andarsene liberi. Era l'anno del giubileo. E poi noi pensiamo ad Isaia capitolo 61 e a Luca capitolo 4, come il nostro Signore lesse da Isaia 61. In merito all'anno del giubileo, ed egli parla del giorno accettevole del Signore. E il giorno accettevole del Signore noi lo predichiamo del continuo, per ognuno che è nella schiavitù, per tutti coloro che sono nel peccato. La tromba suona, il Vangelo viene predicato. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Dunque, un anno di giubileo, un anno di giubileo, dove ognuno poteva andarsene libero dalla schiavitù. Potevano andarsene liberi. Poi abbiamo specialmente il Levitico capitolo 17. Levitico capitolo 17. Qui abbiamo dei versi meravigliosi. In Levitico capitolo 17, versi 11 e 12. Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione. Si trattava dell'espiazione, della riconciliazione, per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Qui, in merito a queste scritture, si adatta Primo Giovanni capitolo 4. Primo Giovanni capitolo 4. Qui viene detto molto chiaramente di cosa si tratta. Primo Giovanni capitolo 4, dal verso 10. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. L'espiazione in tutto l'Antico Testamento, in tutti i sacrifici, per l'espiazione. E qui c'è Gesù Cristo, l'agnello di Dio, il Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per l'espiazione. Poi il verso 11. Cari, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Anche questo deve diventare una realtà per mezzo della sua grazia. Verso 12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Il suo amore è perfetto in noi. Giovanni capitolo 3, verso 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Andiamo in Primo Corinzi, capitolo 1. Il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per coloro che sono salvati è la potenza di Dio. Dio ha fatto realmente tutto ciò che era necessario per riconciliarci a sé. Io ho soltanto una richiesta. Proprio come Paolo ha detto in 2 Corinzi capitolo 5. Noi vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Accettate la riconciliazione come dono di Dio. Ricevetelo per fede. Anche ora, oggi, in questo momento, possa la parola di Dio parlare a noi tutti, e specialmente a coloro che non hanno ancora preso una decisione diretta per il Signore. Oggi, se ascoltate la sua voce, fratelli e sorelle, diciamolo chiaramente. Non è sufficiente se si parla soltanto del messaggio e del messaggero. Questo non è sufficiente. Ci devono essere tre cose insieme: il sangue, la parola e lo spirito. Questi tre devono essere insieme ed inizia con la riconciliazione, con l'espiazione che Dio ci ha dato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Da nessuna parte è scritto: chi crede il messaggio riceve la vita eterna. Una simile scrittura non esiste. Credi nel Signore Gesù Cristo. E questo è il messaggio divino. Ogni cosa ha il suo posto. Il sangue, la parola, lo spirito. Ogni cosa ha il suo posto e nulla può essere tralasciato. Ogni cosa deve essere sperimentata per mezzo della sua grazia, vale a dire la piena redenzione, poi la santificazione nella parola di Dio e poi il riempimento con lo Spirito Santo. In un sermone del fratello Branham ho letto qualcosa: la restaurazione della sposa. E qui il fratello Branham dice qualcosa che realmente tocca i nostri cuori. Io leggo: l'insegnamento apostolico è stato esposto nella Bibbia. Ogni parola è vera. Credetela, ricevetela e non allontanatevi mai da essa. Ogni promessa sarà adempiuta. Dio rivela la sua presenza. Egli è lo stesso Dio che ha condotto i figli di Israele attraverso il Mar Rosso. Egli non sarebbe Dio se non fosse il medesimo come allora, il giorno di Pentecoste. Quello che è accaduto il giorno di Pentecoste, quando la Chiesa del Nuovo Testamento è stata fondata, e se noi torniamo indietro, il sangue del nuovo patto è stato sparso. E specialmente nel Vangelo di Giovanni, del continuo il nostro Signore ha parlato della santificazione. Santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. E poi il riempimento con lo Spirito Santo, il rivestimento per la Chiesa. Poi, nella pagina seguente, pagina 39, tramite la parola vivente, tramite la parola risuscitata, egli giudicherà le persone e la Chiesa. Se la predicazione è contro la parola, allora non è la parola vivente e risuscitata, perché lo Spirito rende testimonianza alla verità. Egli non può dire una cosa in un posto e in un altro posto un'altra cosa. Questo può accadere a me, perché io sono un uomo. Anche a voi può accadere. Voi potete crescere nella conoscenza, ma Dio è infinito. La sua prima decisione è per sempre. È realmente glorioso come il fratello Branham testimonia qui della parola di Dio. Dunque il sangue, la parola e lo spirito. La schiera riscattata tramite il sangue ascolta la parola, la riceve, l'accetta ed è introdotta nel consiglio di Dio ed è portata in accordo con la parola. Poi la dichiarazione: se lo Spirito di Dio è in voi, allora egli testimonierà della parola di Dio, che è la verità. Ogni parola, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questo è ciò che dice la Bibbia. E poi il fratello Branham continua e dice: la prima generazione fu la Chiesa romana. È morta perché ha iniziato a far entrare dei dogma. Nel tempo della Riforma la Chiesa apparve, si organizzò di nuovo e morì. Poi venne Wesley, di nuovo si organizzarono e la morte entrò. Poi venne il risveglio pentecostale e di nuovo si organizzarono. Ed anche loro morirono. Ogni organizzazione è morta. Vedete? Osservate. Anche qui abbiamo una potente dichiarazione. E ancora nella scrivania del mio ufficio. Io l'ho letta. Anche il movimento pentecostale va nella direzione del Concilio Mondiale delle Chiese. E va nella direzione di Roma. Ovunque è stata fatta un'organizzazione, Dio non ha un'organizzazione, Dio ha un organismo vivente, un organismo, vale a dire il corpo del Signore, la Chiesa. E poi il fratello Branham continua: prima del movimento pentecostale c'era il movimento della santificazione. Ma quando furono manifestati i doni dello Spirito, il parlare in lingue, e quando Dio ha iniziato ad operare con potenza, allora ciò fu definito come proveniente dal diavolo e sono morti. Molti hanno peccato riguardo all'operato soprannaturale di Dio e non hanno riconosciuto che era lo Spirito di Dio che aveva iniziato di nuovo ad operare. Ora, ancora qualche citazione. Parla del Signore. La mia vita sarà in voi. Proprio come marito e moglie sono uno, così voi e Dio saremo uno. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e che il Padre è in me e che io sono in voi e voi in me. Questa è un'assoluta e perfetta unione con Dio. Poi questo mi piace molto e ciò rende Satana così furioso. Vedete? L'unità di Dio. Tutto ciò che era Dio è stato riversato in Cristo. E tutto ciò che era in Cristo è stato riversato nella Chiesa. Lì c'è l'unione. Dio in Cristo e Cristo in noi, speranza di gloria, essendo uniti con Dio tramite la sua grazia. Poi la seguente citazione, vedete? La sposa è una e a parte dell'albero della vita. Giusto come lo sposo e la sposa sono uno, così Cristo e la sua sposa sono uno. Lo stesso Dio, le stesse opere, gli stessi segni, ogni cosa la stessa, perché egli ha detto: le opere che ho fatto io le farete pure voi. E poi il fratello Branham chiede: fino a quando? E la risposta: fino alla fine del mondo. Ancora questa citazione qui, in merito alla restaurazione. Io restaurerò ogni cosa. Tutto ciò che era stato divorato e lo riporterò nella condizione originale. Pregate con tutto il vostro cuore che Dio vi riveli di cosa si tratta adesso. La promessa di Dio di restaurare sarà adempiuta nella sposa, proprio come ogni cosa è stata adempiuta nello sposo. È realmente certo che lei sarà là. Poi la seguente citazione. La seconda opera della grazia è stata la santificazione. Dopo la giustificazione è venuta la santificazione. E dopo la santificazione, egli disse loro, rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto. Il giorno di Pentecoste ebbe luogo la nascita della Chiesa sposa per mezzo dello Spirito Santo. Giustificazione, santificazione e battesimo con lo Spirito Santo. Ecco come Cristo entra per prendere dimora in voi e portare il frutto. Questo è veramente glorioso. Prendere dimora in voi. Questo era il pensiero originale di Dio. Io camminerò in mezzo a loro, dimorerò con loro e sarò il loro Dio. Questo era il pensiero originale alla costruzione del Tempio, che Dio voleva prendere dimora sulla terra. Questo era il pensiero circa il luogo santissimo, che Dio dimorasse là, in mezzo al suo popolo qui sulla terra. Proprio come era nel paradiso, così avrebbe dovuto essere. E Dio aveva dato delle istruzioni affinché il suo popolo camminasse nelle sue vie. E poi viene la lamentela, ma loro non hanno voluto conoscere le mie vie. E questo era il problema. La disubbidienza collegata all'incredulità è veramente una cosa terribile. Disubbidienza e incredulità. L'abbiamo già detto molte volte e vogliamo evidenziarlo ancora una volta. È proprio impossibile davanti a Dio, perché con Dio può sussistere soltanto fede e ubbidienza. Perciò è stato detto del nostro Signore, egli è stato ubbidiente, ubbidiente fino alla morte di croce. Fratelli e sorelle, se pensiamo a ciò, come il nostro Signore è morto, nell'esteriore egli era totalmente debole. Egli persino gridò, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Tutti quelli che stavano intorno potevano dire, quest'uomo che ha fatto tutti questi segni e miracoli ha trovato una simile fine. Ma egli ha preso il mio e il vostro posto, il mio e il vostro abbandono, i miei e i vostri peccati. Egli, quale agnello di Dio, li ha presi su di sé e li ha inchiodati sulla croce. E se poi leggiamo le scritture corrispondenti, riconosciamo che la redenzione è realmente un'opera di grazia compiuta, che realmente agli occhi di Dio siamo già nella gloria con Lui. La lettera d'accusa è stata strappata. Dio ha riparato ogni cosa. Leggiamolo in Ebrei. Dio ci ha già resi perfetti. E questo per sempre, per mezzo di un unico sacrificio. Ebrei, capitolo 10, verso 14. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, resi perfetti. Questo è l'Evangelo. Questa è la buona novella. E la cosa bella è che questo è vero. Giustificazione, santificazione nella verità e tramite lo Spirito Santo condotti in ogni verità. Per favore, ancora una volta, prendetela a cuore ciò che viene detto qui. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E chi si lascia santificare? I redenti. La redenzione viene prima della santificazione, e se noi accettiamo la redenzione per mezzo del sangue, allora accetteremo la santificazione per mezzo della parola. E poi siamo suggellati con lo Spirito Santo fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Sì, si può realmente dire? Questo è il Vangelo. E se poi leggiamo in Colossesi ciò che Paolo ha esposto qui, noi tutti sappiamo che Dio lo ha usato in modo veramente speciale. Colossesi, capitolo 2, Colossesi, capitolo 2, dal verso 13. E con lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Perdonandovi tutti i peccati. Questo amen non era abbastanza forte. Amen. Come certo che l'agnello di Dio, il figlio di Dio, è morto sulla croce del Calvario e ha gridato, è compiuto. Così è certo che egli ha preso su di sé tutti i peccati e le trasgressioni. E come è scritto qui, e con lui Dio ha vivificato voi. Tutte le trasgressioni sono state perdonate per grazia. Ora il verso 14. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ogni colpa, tutto ciò che era contro di noi, non esiste più. La lettera d'accusa è stata strappata. La riconciliazione ha avuto luogo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. A cosa pensiamo adesso? Ad Isaia, capitolo 1, versi 18 e 19. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Noi pensiamo a tutte queste scritture che Dio ha dato nell'Antico Testamento e poi nel Nuovo Testamento sono diventati reali. Ora, il verso 15. avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. La potenza di Satana è vinta. Il capo del serpente è stato schiacciato. Noi siamo liberi, siamo redenti tramite quello che è accaduto sulla croce del Calvario. Lo dico ancora una volta. Nell'esteriore il nostro Signore sembrava battuto ed ora egli era appeso sulla croce, ma era stato ordinato da Dio in quel modo. Come ho detto prima, egli ha preso il nostro posto, ha portato i nostri peccati, ha fatto un'espiazione per i nostri peccati e li ha perdonati. Quello che nell'esteriore sembrava una sconfitta è stata la più grande vittoria di tutti i tempi. È stato il grande giorno della riconciliazione tra Dio e l'umanità. E tramite la risurrezione è stato confermato, è stato rivendicato. La morte non poteva trattenerlo e la morte non potrà trattenerci. La sua risurrezione è la garanzia per la nostra risurrezione. La sua ascensione è la garanzia per la nostra ascensione. Il nostro Signore ha detto: dove sono io, là sarete anche voi. Il nostro Signore ha detto: io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Cari, questo è il pieno Vangelo. Questa è la piena salvezza. Accettatelo oggi. E che non ci sia nessuno qui o in qualsiasi posto sulla terra che non accetti questo per fede. Di più Dio non poteva fare di quello che ha fatto. E noi, prima della fondazione del mondo, eravamo in Gesù Cristo, il nostro Signore. Eravamo già stati eletti in Lui. È accaduto per noi. Anche riguardo a questo potremmo leggere molte scritture. Ora, ricordando Esodo 12, che un agnello doveva essere ucciso per tutta l'assemblea, per ogni famiglia un agnello, e tutti erano sotto la protezione del sangue. E poi in Esodo 24, poi Mosè prese il sangue del patto ed asperse il libro e il popolo. E loro affermarono che avrebbero fatto ciò che Dio aveva comandato. Entrambi appartengono insieme, il sangue e l'ubbidienza della schiera riscattata tramite il sangue. Magari lo leggiamo affinché ognuno sappia che è scritto così nella Bibbia. Esodo, capitolo 24, qui dice dal verso 6, Esodo 24, dal verso 6, e Mosè prese la metà del sangue e lo mise in catini, e l'altra metà del sangue la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse al popolo, il quale disse: noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. E poi è scritto nel verso 8: Mosè prese quindi il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi secondo tutte queste parole. Il sangue del patto, la parola, il contratto che Dio ha fatto con il suo popolo. Ogni cosa fu aspersa con il sangue. Fratelli e sorelle, diamo uno sguardo in Matteo 26. Qui il nostro Signore ha detto durante la Pasqua ciò che è ancora importante per noi oggi. Matteo, capitolo 26, dal verso 17 al verso 19. Più volte si parla in merito alla Pasqua. E poi leggiamo dal verso 26. Matteo, capitolo 26, verso 26. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse. Lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti. Ed ora viene la potente dichiarazione, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Qui egli parla del suo sangue nel quale c'era la vita divina, il sangue del patto che fu sparso per molti. Poi, di nuovo in riferimento al calice, verso 29, ed io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Il vino che era nel calice egli lo bevve. Il sangue che era in lui l'ha sparso per la remissione dei peccati. E con il suo santo sangue egli è entrato nel luogo santissimo ed ha ottenuto una redenzione eterna per noi. Poi ci viene detto in 1 Corinzi capitolo 5 che noi dovremmo essere trovati senza lievito, con gli azimi di sincerità e verità. 1 Corinzi capitolo 5 verso 6. Il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. Ed ora viene la meravigliosa affermazione. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Il nostro agnello di Pasqua, Cristo, è stato immolato. È meraviglioso. Il nostro agnello di Pasqua, non solo la festa di Pasqua, ma qui c'è l'agnello di Pasqua. Mosè uccise l'agnello di Pasqua in tutto l'Antico Testamento. Persino al giorno d'oggi gli ebrei celebrano la Pasqua, e Pasqua nella nostra lingua significa passare oltre. L'angelo distruttore, con tutta la sua ira, con tutta la sua furia, doveva passare oltre, perché il sangue era la protezione. Ed anche noi, siccome Cristo, il nostro agnello di Pasqua, è stato ucciso, siamo stati liberati anche da ogni lievito e da ogni tradizione per mezzo della sua grazia. Perché non solo abbiamo sperimentato la redenzione per mezzo del sangue, ma anche la santificazione tramite la parola di verità. E qui queste tre cose vengono sempre insieme: il sangue, la parola e lo spirito. Ora, il verso 8, in 1 Corinzi 5. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. E da ciò si adatta una certa scrittura in Romani capitolo 11. Romani capitolo 11. Qui è scritto nei versi 15 e 16, Romani capitolo 11, versi 15 e 16. Infatti, se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non la vita dai morti? Ed ora noi veniamo alla radice, verso 16. Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Egli è la radice. Egli è la vite e noi siamo i tralci. Egli è la primizia e noi siamo le primizie. Egli è il primogenito e noi siamo i primogeniti. La chiesa dei primogeniti. Se la primizia è santa, anche la massa è santa, perché la primizia è stata presa dalla massa. Egli è il capo e noi siamo le sue membra. Egli è la luce e noi siamo il chiarore. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Noi tutti possiamo leggere ciò che Paolo espone qui. Lasciate che riassumiamo. Nell'Antico Testamento la redenzione è stata prefigurata sin dal giardino dell'Eden, dal terzo capitolo della Genesi e infine, naturalmente, il Signore Dio davanti all'albero della vita mise gli angeli con la spada affinché l'uomo, nella condizione decaduta, non mangiasse dall'albero della vita e poi vivesse in eterno. Riflettete su questo. Se l'uomo avesse mangiato dall'albero della vita nella condizione decaduta, allora sarebbe stato perduto per sempre. E questo Dio non lo voleva. Questo Dio non poteva permetterlo. E perciò il Signore Dio ha cacciato i primi uomini dal paradiso. Ma prima di questo egli li vestì. Non li lasciò andare così come erano, nella loro giustizia. No, egli li vestì. Il sangue fu sparso. Le pelli erano là. Ma non fu loro permesso di toccare l'albero della vita. Fratelli e sorelle, se poi andiamo nel libro dell'Apocalisse, che Dio ci ha reso partecipi dell'albero della vita, È così meraviglioso come tutti gli esempi nelle Sacre Scritture. Dalla Genesi in poi, Dio ci ha mostrato la via della salvezza. Da ogni sacrificio, da tutto ciò che è accaduto fino al grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità. E in questi giorni noi ci ricordiamo in modo particolare quello che è accaduto il Venerdì Santo, quando il sole si oscurò e la terra fu scossa e il Signore gridò: è compiuto. E poi, come abbiamo già detto, egli scese nei luoghi infimi della terra. Egli tolse il pungiglione della morte, vinse l'inferno e la morte e risuscitò il terzo giorno. Egli poteva gridare: io vivo e anche voi vivrete. E per favore, riconoscete con Paolo e con la Chiesa primitiva: noi siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti con Lui, siamo stati sepolti con Lui e siamo risuscitati con Lui a nuova vita per mezzo della Sua grazia. Ciò che aspettiamo è il mutamento dei nostri corpi. Aspettiamo il mutamento dei nostri corpi. L'interiore è già cambiato e l'esteriore sarà cambiato al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Una completa redenzione, grazia e salvezza ci è stata data. Anche questo lo enfatizziamo ancora una volta. Non è sufficiente dire: io credo il messaggio o il messaggero. Credete in Gesù Cristo. Egli è il centro della nostra predicazione. Il messaggio della croce. E poi viene adempiuto che l'insegnamento uscirà da Sion e la parola da Gerusalemme. Poi viene l'insegnamento. E perciò il nostro Signore ha detto pure: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. Ammaestrate tutti i popoli. Insegnate loro di osservare quello che vi ho comandato. Ma in primo luogo la conversione, la nuova nascita, la nuova vita di Dio e poi l'insegnamento. E perché è così? Perché l'uomo naturale non può comprendere le cose dello Spirito. Sono pazzia per lui. In primo luogo deve diventare nuovo in noi, affinché possiamo ricevere realmente la parola di Dio e possiamo averla rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Rallegriamoci di far parte della schiera riscattata tramite il sangue, che è stata tirata fuori da tutte le vecchie vie, da ogni lievito, e che può seguire Dio in ubbidienza. E questo lo facciamo con convinzione. Come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, nessuno conosce chi è il Padre, nessuno conosce chi è il Figlio, a meno che gli venga rivelato. Ogni cosa è rivelazione. Senza la rivelazione nulla è possibile. Gesù Cristo è la diretta rivelazione di Dio. Emanuele, Dio con noi. E così noi ringraziamo il nostro Signore. Anche questo pensiero del dimorare, Dio vuole dimorare. Dunque, 2 Corinzi, capitolo 6, Voi, popolo mio, uscite e non toccate nulla di immondo. E io dimorerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. Dio ha bisogno di un luogo di dimora ed egli era in Cristo. Noi potremmo leggere tutte le varie scritture. Una ve la leggo ancora. Ve la dire nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 14. Giovanni, capitolo 1, verso 14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità, prendendo dimora in mezzo a noi. Ora egli vuole dimorare in noi. Io camminerò in mezzo a loro e sarò in loro, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Fratelli e sorelle, oggi ho una richiesta di metterlo realmente nel vostro cuore, di accettare ciò che Dio ci ha dato, la piena redenzione. La piena redenzione, fino al punto che siamo inaccusabili davanti a Dio. Realmente non rimane nulla. E l'accusatore dei fratelli deve fare la sua opera, ma non può farci nulla. Il sangue parla per noi. Per grazia noi possiamo essere al sicuro sotto il sangue. Il sangue del nuovo patto, la parola del nuovo patto, e poi ci viene rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Diciamolo apertamente. Soltanto chi accetta e sperimenta la redenzione per mezzo del sangue può parlare in verità della grazia. Tutti gli altri hanno la teoria, e soltanto chi riceve e accetta realmente la parola di Dio può testimoniare di essere nato di nuovo tramite il seme vivente della parola di Dio. Tramite il sangue dell'agnello ogni danno è stato riparato. Tutto ciò che appartiene al vecchio uomo, ciò che apparteneva a quando eravamo perduti, ogni cosa tramite il sangue dell'agnello è stata riparata. La lettera d'accusa è stata strappata, ogni cosa è stata riparata, ma poi dobbiamo ricevere la parola come seme divino in noi, affinché il seme spunti in noi e noi nasciamo di nuovo a una vivente speranza. E poi, per mezzo dello Spirito Santo, siamo guidati in ogni verità. Per favore, accettatelo, ricevetelo oggi per fede. Dite amen. Deve essere semplicemente accettato. Anche questo l'abbiamo menzionato in 2 Corinzi capitolo 5. È stato messo nel cuore di Paolo di dire: siate riconciliati con Dio. Egli gridò: noi vi esortiamo per amore di Cristo, accettatelo, ricevetelo, siate riconciliati con Dio. Ringraziamo il Signore anche stasera per il privilegio che per mezzo della sua grazia e sotto la guida dello Spirito Santo noi possiamo piazzare ogni cosa correttamente. Il Calvario, la risurrezione, Pentecoste, ogni cosa là dove appartiene. E Dio volendo lo vedremo domani. Continueremo con ciò per illuminare ed includere noi tutti, affinché non restiamo più all'esterno, ma che possiamo essere partecipi di tutto ciò che Dio fa ora per mezzo della sua grazia. Proprio come egli si è rivelato ad Abramo, proprio come egli ha inviato Mosè, anche questo l'abbiamo enfatizzato. Non perché Dio si era rivelato nel cespuglio ardente. Appartiene a ciò, sì, il ministero di Mosè, la richiesta: lascia andare il mio popolo, lascia andare il mio primogenito. Ma poi viene il capitolo 12, e dal capitolo 12 c'è solo la Chiesa, non più popolo, non più figlio, ma la Chiesa, l'Ecclesia, i chiamati fuori, i liberati, che poi attraversarono il Mar Rosso. Questo è il Vangelo già nell'Antico Testamento. E noi che per grazia abbiamo già ricevuto questo orientamento, è così prezioso sapere che non perché Dio si era rivelato, questo doveva avvenire, sì, non perché fu comandato al faraone: lascia andare il mio popolo, no, ma perché il sangue dell'agnello di Pasqua fu sparso. Dio si è rivelato in Gesù Cristo, ma soltanto sulla croce del Calvario, quando l'agnello di Pasqua fu sacrificato, allora l'umanità è stata riconciliata con Dio. Allora abbiamo ricevuto il perdono di tutti i nostri peccati. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Che in questi due giorni possiamo ringraziare il Signore in modo speciale. Noi parliamo sempre del tempo della fine, sì, in merito al messaggio del tempo della fine, in merito a ciò che Dio ha promesso. Ma oggi lasciate che sia il giorno in cui il fondamento è stato posto, in cui ognuno viene dinanzi al Signore e dice: caro Signore, tu ti sei sacrificato per me come agnello di Pasqua, hai sparso il tuo sangue per me, per la remissione dei miei peccati. Tu hai sparso il tuo sangue, tu hai gridato: è compiuto. Tu hai pensato a me, sei morto per me affinché io possa vivere per te. Diciamolo ancora una volta: lo stesso sangue che era nell'agnello di Dio, che era nel figlio di Dio, la stessa vita che era nel suo sangue, è la vita di Dio in tutti i figli di Dio, in tutti i figli e le figlie di Dio. Per grazia abbiamo ricevuto vita eterna. Ogni cosa è grazia. Lo dico ancora una volta: a Lui, il Dio onnipotente, che ci ha visitati nella sua misericordia, possa egli sentirsi a suo agio in mezzo a noi. Possano tutti coloro che non sono ancora salvati, possano sperimentare la salvezza. Tutti coloro che non hanno ancora la certezza di essere salvati, che oggi possano ricevere questa certezza. Coloro che hanno ancora delle domande, possa essere risposto a queste domande. Possa questo essere il giorno che il Signore ha fatto per noi. Il grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità. Dio ha trionfato in Cristo su tutta la potenza di Satana. E noi siamo per sempre redenti, giustificati per mezzo del sangue, santificati nella parola di Dio e per mezzo dello Spirito Santo siamo condotti in tutta la verità. A Lui, il Dio onnipotente, sia l'onore nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Non so cosa significhi per voi la predicazione di questi passi delle Scritture, non lo so, ma voglio semplicemente accettare per fede che significhi per voi quanto significa per me. Questo è il pieno Vangelo, questa è la piena salvezza e noi ringraziamo il Signore Dio per questo. Ora vogliamo chinare i nostri capi e silenziosi in preghiera, con gratitudine, vogliamo venire davanti a Dio e voglio chiedere a tutti coloro che intorno al mondo stanno ascoltando, ricevetelo, accettatelo, ringraziate Dio per quello che è accaduto sulla croce del Calvario. La sua croce copre i miei peccati, il suo sangue mi purifica, la mia volontà appartiene al mio Dio, io servo soltanto il Salvatore. Mentre rimaniamo riconoscenti in preghiera nella presenza di Dio, permettetemi di chiedere se c'è qualcuno qui che possiamo includere in questa preghiera. Alzate semplicemente la mano e poi rimettetela giù. Possa il Signore benedirvi. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Ovunque ci sono delle mani alzate, cantiamo il coro Così qual sono. Cantiamolo con tutto il cuore. Alziamo le mani e cantiamolo di nuovo. Se l'avete accettato, dite amen.
Amen.
Amen. È vostro per il tempo e l'eternità, finché passeremo dal credere al vedere. Caro Signore, ora noi ti preghiamo per tutti coloro che adesso prendono la decisione. Sii vicino a loro. Possano sentire la tua presenza. Possano accettare quello che tu ci hai dato. Oh Dio. Oh Dio. Alleluia. Alleluia. Oh Dio. Fedele Signore. Fedele Dio. Fedele Dio. Fedele Dio. Caro Signore, grande Dio, cantiamo il coro, ogni cosa nuova, ogni cosa nuova. Vogliamo essere pure molto sinceri adesso e ai fratelli che pregano a voce troppo alta vorrei chiedere che nella preghiera comune abbiamo lo stesso tono come gli altri. Abbiamo bisogno dell'armonia divina, l'armonia nell'ascolto della parola, l'armonia nel cantare e l'armonia nella preghiera. Per favore, nella preghiera non alzate troppo la voce, ma abbiate lo stesso tono di voce come gli altri. Così preghiamo tutti insieme con lo stesso tono, perché gli altri potrebbero distrarsi. E questo non lo vogliamo e neanche lo Spirito di Dio lo vuole. Egli vuole scendere in mezzo a noi, mite come una colomba, come è stato con il nostro Signore. Lo Spirito di Dio scese come una colomba. E così possa lo Spirito di Dio scendere su tutti noi in questa maniera e benedirci tutti. Possa benedirci dalle ricchezze della grazia di Dio. Il Signore ci conduca in questa unità, nel cantare, nell'ascolto della parola e nella preghiera. Prima che le nostre due sorelle vengano qui di fronte per cantare, forse il nostro fratello Michael ha preparato qualcosa che possiamo essere in un atteggiamento di preghiera nella presenza di Dio, che possiamo essere silenziosi nella sua presenza e adorarlo in spirito e verità. Possa il fedele Signore continuare a benedirci ed essere con noi.
Oh God, oh God, mein Gott.
Noch ist die Zeit der Gnade voller Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen, freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt.
Amen.
Und der vergebenen Sünde Gott nimmermehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut verharrt. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Wir kennen sein Name. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz. Kraft, das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem Gleich.
Amen. Amen. È scritto così nel libro dell'Apocalisse al capitolo 5, che siamo un popolo di sacerdoti, che possiamo servire il Signore. Apocalisse capitolo 5, versi 9 e 10. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio. E regneremo sulla terra. E in primo luogo come sposa insieme con lo sposo. Celebreremo la cena delle nozze. E poi scenderemo per regnare insieme con il re dei re. Cosa poteva fare Dio di più? Io lo ripeterò del continuo. Ricevetelo, accettatelo, è vostro, è mio ed è vostro. Cantiamo Degno sei tu. Fratello Schmidt, per favore, prega con noi. Grande Dio, Re dei Re e Signore dei Signori, noi ti ringraziamo che tu in Gesù Cristo, nostro Signore, sei sceso. Tu che hai sparso il tuo prezioso sangue, tu l'agnello di Dio, oh Signore, tu sei diventato il nostro agnello di Pasqua. Signore, noi ti chiediamo di fare grazia a ciascuno di noi, qui nell'edificio e ovunque ci ascoltano e ci vedono. Oh Dio, noi ti ringraziamo che ci hai fatti sacerdoti e re. Signore, è merito tuo, è il tuo salario, la tua grande misericordia, la tua bontà verso di noi, che abbiamo ricevuto questa certezza e siamo certi. Tu l'hai promesso e l'adempirai anche nei nostri giorni, mio Dio. Ti ringraziamo che la fine sarà come è stato l'inizio. Grazie, Signore Gesù. Benedicici. Benedici il tuo popolo in tutto il mondo, ovunque, per la gloria del tuo nome. Amen. Ringraziamo ancora insieme anche per ciò che è stato letto dall'opuscolo del fratello Branham, per quel che concerne la restaurazione di tutte le cose, proprio come Dio l'ha promesso. Tutto ciò che era al principio deve e sarà di nuovo alla fine, perché il Signore l'ha promesso. Egli se n'è fatto garante e accadrà. Le promesse di Dio dimorano, non vacillano. Gesù ha sigillato con il proprio sangue ciò che ha promesso nella sua parola. È ancora in mezzo a noi il fratello Alfred Borg? Sì, per favore vieni e ringrazia pure il Signore. Per favore ringrazia pure il Signore. Dio mio, Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta per quello che abbiamo ascoltato, per quello che abbiamo sperimentato. Ti ringraziamo ancora una volta per la piena redenzione sulla croce del Calvario. Ti ringraziamo, Signore, che tu hai vinto il peccato, la morte e l'inferno una volta per tutte, e noi vi abbiamo parte perché crediamo in te, confidiamo in te, e ti ringraziamo per questa sera, per la tua presenza e per quello che tu hai compiuto nei nostri cuori e nella nostra vita. Noi diamo a te solo la gloria e ti chiediamo ora, mentre ci dipartiamo, per favore, sii con noi. Benedici ogni cuore. Noi ti ringraziamo per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo l'ultima strofa dell'inno numero 28.
Amen.